ed egli continuò: io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nelle più rigide norme della legge paterna, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa nuova dottrina, arrestando e gettando in prigione uomini e donne. Come può darmi testimonianza il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani? Da loro ricevetti lettere per i nostri fratelli di Damasco e partii allo scopo di condurre anche quelli di là come prigionieri a Gerusalemme per essere puniti. Mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco verso mezzogiorno, all'improvviso una gran luce dal cielo rifulse intorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Risposi: chi sei, o Signore? Mi disse: io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono colui che mi parlava. Io dissi allora: che devo fare, Signore? E il Signore mi disse: alzati e prosegui verso Damasco. Là sarai informato di tutto ciò che è stabilito che tu faccia. E poiché non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei fratelli, giunsi a Damasco. Un certo Anania, un devoto osservante della legge e in buona reputazione presso tutti i giudei colà residenti, venne da me e mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere. E in quell'istante io guardai verso di lui e riebbi la vista. Egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora perché aspetti? Alzati, ricevi il battesimo e lavati dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che mi diceva: affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. E io dissi: Signore, essi sanno che facevo imprigionare e percuotere nella sinagoga quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano. Allora mi disse: va, perché io ti manderò lontano tra i pagani.
Bentrovati. Avete visto che abbiamo usato questo brano degli Atti degli Apostoli, dell'Evangelista Luca. E il dottore ne aveva preparato un altro, quello del capitolo 9, che trovate qua sul foglietto bianco, 9, 22, e poi ce n'è un terzo brano che parla dello stesso episodio, il capitolo 26esimo. Vuol dire che se in un libro degli Atti degli Apostoli per tre volte si parla della conversione di San Paolo, vuol dire che è un fatto grosso, è un fatto importante, ed è un fatto che viene narrato con molti particolari. Ho scelto questo, quello centrale del capitolo 22, perché è Paolo che lo racconta in prima persona di fronte a questo tribunale dei giudei che voleva prendere posizione sulla sua persona. Non so se avete colto alla fine del sinodo dei vescovi, quello che ha visto un po' tutti i vescovi del mondo ritrovarsi per riflettere sul tema della parola di Dio, è uscito un documento che però non è stato stampato perché probabilmente aspettano quelli più seri, è il messaggio al popolo di Dio, dove si parla un po' proprio semplicemente di quello che questo sinodo ha voluto riflettere nella Chiesa. Ecco, questo piccolo messaggio racchiude quattro immagini con le quali si vuole sintetizzare tutto questo lavoro fatto sulla parola di Dio. Sono quattro immagini che poi cerchiamo di ripercorrere, e all'interno di queste quattro immagini ho pensato di inserire un po' la figura di San Paolo. Sono la voce della parola che diventa un volto, diventa una rivelazione, diventa una parola, quindi una voce, è una casa, la Chiesa, è una strada, la missione. Qui davanti ho messo invece una piccola citazione presa dal numero 7 della lettera pastorale, dove si richiama l'importanza di cogliere nella nostra vita la parola di Dio. E allora potremmo fare un po' così, provare un attimino a condividere, ci diamo 30 secondi, poi se magari se ne servono di più anche una manciata in più, e proviamo a raccontarci, magari con chi ci sta a fianco, possiamo fare gruppettini di 3, di 2, che cosa noi conosciamo della vita e della vocazione di San Paolo. Poi partiamo. Abbiamo letto questo testo che già ci dice un qualche cosa, provate un attimino a raccontarvi quello che voi sapete della sua vita e della sua vocazione. Pronti? Via! Ok, stop allora. Un'idea di Paolo, voi cosa è uscito? È uscito qualcosa? Sinteticamente, una parola. Chi è Paolo?
Persecutore.
Convertito.
Un ebreo convertito.
Stop.
Persecutore.
Un persecutore. Convertito. Dicevi?
Persecutore.
È caduto da cavallo. Dove è che c'è scritto il cavallo?
Qua? No, è caduto.
Fulminato. Allora. Il giorno c'è scritto lì. Fulminato a mezzogiorno. E l'uomo dell'apertura. Quindi li ha combinati di cotto e di crudo, però è l'uomo dell'apertura. Un fulminato, il signore in fondo, Paolo, un viaggiatore, un evangelizzatore. Ok, ci siamo. Partiamo allora. Usiamo un personaggio, il cardinale Martini, che forse ha anche per la sua storia ha preso più da vicino questi brani che parlavano di Paolo, un po' tutta la scrittura, parlando proprio di questo episodio, l'episodio di Damasco, della conversione, qualcuno dice della vocazione, della caduta da cavallo, dice che probabilmente questo evento è così complesso, è così ricco, che va preso un po' con le pinze, nel senso che dice non possiamo dire che questo sia semplicemente un episodio di conversione, magari morale, oppure di un cambio di mentalità. Lui dice, è qualcosa di talmente ricco che dobbiamo accostarci a questo brano, ma anche agli altri due che sono presentati negli Atti degli Apostoli, con grande umiltà e riverenza, convinti che noi capiamo poco. Anche lui parlava di sé. E soprattutto che il mettersi di fronte alla conversione di Paolo con questo atteggiamento di umiltà ci permette di comprendere una cosa soltanto, la grandezza con la quale Dio si muove, la sua grazia, e soprattutto mettendoci in un atteggiamento sì, di contemplazione di questa vocazione, dice Cardinal Martini, che forse potremmo riscoprire un qualche cosa che ha a che fare con il nostro cammino, con la nostra storia e forse con le nostre piccole o grandi conversioni che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare. Quindi partiamo con questo taglio, non vogliamo risolvere nessun tipo di problema, non vogliamo inventare nessuna teoria, vogliamo prendere questa pagina degli Atti degli Apostoli e provare a guardarla un po' più da vicino. Partiamo dalla prima immagine, quella del Sinodo, che parla del volto. Dice il messaggio al popolo di Dio che il nostro libro è sì il libro della scrittura, ma è soprattutto la nostra, la religione, che dice riferimento ad una persona concreta, alla persona di Gesù Cristo, figlio di Dio e anche uomo concreto. E mi sembra che molti siano intenti a sottolineare come tutti i particolari che molte volte pensiamo legati a questa vicenda sono sì importanti, ma tutto sommato sono secondari, la caduta da cavallo, la luce molto forte a mezzogiorno, il fulmine, le squame che si tolgono dagli occhi, lui che rimane caduto un po' sbigottito. Ecco, dice, sono elementi importanti che raccontano quello che può essere successo, qualcuno dice che è una tradizione di un racconto che girava nella popolazione di Damasco, che Luca ha ripreso e che ha proposto con tutti questi dettagli. Ecco, mi sembra che tutti però siano concordi che non è tanto importante dire che è successo un qualche cosa che ha cambiato la vita a questo personaggio, ma è importante cogliere che questa persona, Saulo, ha avuto un incontro
e l'incontro che lui ha avuto è stato con un volto, il volto del risorto. Per cui quello che è importante cogliere è non tanto la stranezza che quest'uomo diventa cieco proprio nel momento in cui la luce, il risorto, gli appare nel momento più splendente, più dello splendore, ma è importante cogliere come San Paolo probabilmente in questo incontro ha avuto chiarezza di chi fosse la persona di Cristo risorto. Sicuramente San Paolo o Saulo non era una persona che era lontana dall'ambito della scrittura, era un fariseo, era un giudeo, aveva tutto il pedigree, era anche un romano, conosceva bene le scritture, conosceva bene tutto quello che aveva a che fare con la legge, quindi con l'Antico Testamento, perché era stato questa scuola abbastanza stretta di Gamecco, questo personaggio qua, e probabilmente gli mancava poco per fare il passaggio, però per fare il passaggio bisognava incontrare questa persona, bisognava avere a che fare con la persona di Cristo. Non so se ricordate, nella Chiesa antica, chi magari è catechista, si parla del battesimo come tappa chiamata anche dell'illuminazione. Ecco, San Paolo in questa visione, in questa luce, incontra semplicemente la persona di Cristo. Ecco, da questo incontro raccontato così tante volte, ci accorgiamo che la storia di San Paolo assume delle caratteristiche un po' particolari. Ecco, mi sembra che sia tutte le lettere che San Paolo ha scritto, perché anche in quelle lui racconta, senza dire dell'avvenimento, ma racconta di questo episodio, come in queste tre parti, negli Atti degli Apostoli, ci sia la certezza che tutti i riferimenti coincidono su quattro aspetti, che Gesù, incontrando da risorto Saulo, gli dice innanzitutto chi è, quindi gli parla. Lo chiama ad essere apostolo, tre, gli dà un mandato, quello di essere un apostolo testimone della sua risurrezione, e con un incarico specifico, il quarto punto, deve portare il Vangelo, la persona di Cristo, ai pagani e ai greci, ai romani, soprattutto del ramo greco. Allora, se così, San Paolo, o Saulo, chiamiamolo già San Paolo, chiamiamolo Paolo, in questo incontro con Gesù scopre il suo volto, scopre che la sua persona dà compimento a tutto quello che lui già aveva fatto suo, ma scopre subito un'altra cosa, scopre che per essere testimone, per essere apostolo, deve essere in comunione con la Chiesa, e il risorto lo manda subito a Damasco e gli deve incontrare delle persone che gli spiegheranno cosa deve fare, e soprattutto deve essere in sintonia con gli apostoli. Nella lettera ai Corinzi, per esprimere queste due idee che sono centrali, perché questo non ha avuto una visione e poi è andato per la sua strada, ha avuto una visione, ha incontrato il risorto e il risorto gli ha detto: caro bello Paolo, adesso tu ci stai, ma devi essere in comunione con la Chiesa e con gli apostoli, non fai da te. La vocazione di San Paolo è una vocazione personale, ma non è una vocazione che rimane sua e basta. È una vocazione che, come tutte le altre, come la vostra, come la mia, è in comunione con la Chiesa, è in comunione con le altre vocazioni, serve le altre vocazioni, ogni vocazione vissuta bene arricchisce l'altra. Ecco, e subito in questo brano si coglie la corresponsabilità delle vocazioni che vengono giocate all'interno della Chiesa. Nella lettera ai Corinzi lui dice: sia io che loro, gli apostoli, così predichiamo e questo vi permette di credere. Paolo lo capisce subito che come prima perseguitava un po' in comunione con tutti questi capoccia, adesso deve essere evangelizzatore, deve testimoniare il Vangelo sempre in squadra. Allora, se così, forse quando parliamo di conversione o quando parliamo di vocazione un po' siamo fuori strada, ma non perché sia sbagliato questa terminologia, ma perché lo stesso Paolo non parla mai nella sua descrizione della sua storia, anche presentandosi, di una conversione o di una vocazione. Lui parla semplicemente di un incontro, e probabilmente l'incontro di cui lui parla è quello con il Cristo morto e risorto. Per cui la sua non è una vocazione o una conversione, la sua è semplicemente un mettere a disposizione la sua vita perché anche lui possa essere morte e risurrezione. Lui in questa caduta sperimenta la sua morte all'uomo vecchio e il suo risorgere a uomo nuovo. Ecco, colto questa parte, che mi sembra quella centrale, quella che potremmo portare a casa, San Paolo non ha tanto una conversione, ma nell'incontro con il Signore capisce che anche lui, per essere apostolo, oltre ad essere in comunione con la Chiesa, con gli apostoli, deve essere capace di morire e di risorgere. Rimane per 3 giorni cieco, e qui la storia dei 3 giorni è già chiaro, rimando della morte e della risurrezione di Gesù, e ha bisogno di una persona, Anania, che era nella comunità di Damasco, perché gli svelasse il perché di tutto questo, perché con l'imposizione delle mani, con il dono del battesimo, gli potesse ridare la vista. Per cui anche Paolo sperimenta subito su di sé, anche con il dono del battesimo, proprio questa morte e questa risurrezione. È tutto qui, perché poi Paolo, in tutte le lettere che scrive, parla sempre di questo incontro con il risorto. Anche nella preghiera iniziale, questo dialogo che abbiamo fatto è proprio con il Cristo crocifisso e con il Cristo risorto. E penso che questa sia una cosa importante, perché non si spiega come mai nelle nostre comunità la Chiesa cristiana, la Chiesa ortodossa, propone quasi ogni domenica come seconda lettura un passo di San Paolo. Vuol dire che questa sua esperienza è stata davvero significativa, ma è significativa soprattutto perché ci aiuta a scoprirci parte di una Chiesa, parte di una comunità che ha una vocazione personale, la mia, di Sandro, che sono sacerdote, la vostra, penso, di persone sposate, di consacrate, che nella Chiesa offrono la propria disponibilità per l'edificazione del bene comune, per l'edificazione della vocazione degli altri. Ecco, San Paolo questo lo capisce subito, o meglio, glielo fanno capire subito, perché Anania è subito il segnale di questo passaggio. E ci accorgiamo anche il modo con il quale Dio chiama. Dio chiama Saulo non tanto stando a tavolino o non tanto prendendola alla lontana. Lui che era sempre nella sinagoga, lui che pregava sempre, poteva il nostro Signore magari raggiungerlo in un altro modo. No, Dio, o meglio il Cristo risorto, sceglie di incontrare Paolo andandogli vicino, facendosi prossimo, quasi chinandosi sulla sua persona, facendolo cadere. Usiamo tutte queste immagini che ci sono, però c'è un Cristo morto e risorto che percepiamo scomodarsi per andare ad incontrare questo Saulo che deve fare un passaggio nella sua vita. Ogni vocazione nella Bibbia ha sempre come riferimento un Dio, un Cristo che si fa vicino e che, inchinandosi sull'uomo, sceglie di far percepire la sua vicinanza, il suo amore, abbracciandolo, in un qualche modo abbracciandolo, coinvolgendolo. Qua lo avvolge con la luce della sua risurrezione, con la luce della sua misericordia. Se voi ricordate un po' alcune vocazioni, sono vocazioni che Dio porta nel suo cuore fin dall'inizio, Geremia fin dal grembo si sente chiamato, e la chiamata di Dio è sempre una chiamata ad un'esistenza buona, ad un'esistenza che non è buona solo per il soggetto, ma è buona per tutte le persone che questa persona chiamata incontrerà. Allora, se così, possiamo dire che Saulo è chiamato da Dio, che si fa vicino a lui, è chiamato a scoprire il volto di suo figlio, il Cristo risorto, ma è chiamato a farlo nonostante la sua situazione, nonostante lui ne abbia combinate di cotte e di crude, nonostante le sue mani fossero macchiate di sangue, nonostante avesse perseguitato, nonostante stava andando a Damasco, perché era una cittadina tutto sommato vicino a Gerusalemme che permetteva ai cristiani di essere mescolati con la folla ma di vivere un po' l'anonimato. Saulo ha in mano questo decreto che gli permette di catturare queste persone, portarsele via e poi fargli un po' le penne, non tanto per fare tende come faceva con gli agnelli. Qui percepisce che invece il Signore lo chiama a fare un qualche cosa d'altro. Ma soprattutto Paolo avverte di essere chiamato perché è amato. Ci accorgiamo che in ogni vocazione, compresa la nostra, avvertiamo di essere chiamati quando ci sentiamo amati. Il Signore chiama chi ama. È forse importante percepire che anche noi siamo amati, e se siamo amati e abbiamo scoperto questo, possiamo, come San Paolo, essere capaci di chiamare perché amati. Chi scopre una cosa grande per sé necessariamente non può tenerla, non può trattenerla, perché si sciupa, si consuma, la deve comunicare. Penso che qua ci siano delle mamme, il linguaggio dell'amore che non va trattenuto è subito comprensibile. San Paolo lo sente nelle viscere, sente sulla sua persona proprio questo. Potrebbe anche un po' spaventarci questa cosa di essere anche noi coinvolti in questa vocazione, in questo incontro con il risorto, in questo sentirci chiamati. Perché tutto sommato, se siamo chiamati, vuol dire che siamo stati scelti, vuol dire che c'è un progetto, tutte queste cose che potrebbero, tutto sommato, forse turbarci, non lo so. Però accanto ad una chiamata anche grande c'è sempre quella certezza di un Dio che si fa presente anche poi dopo, perché continua ad accompagnarci con quell'invito che troviamo per 365 volte nella Bibbia: non temere, non avere paura. Quasi che ogni giorno, quando ci alziamo e magari ci facciamo il segno della croce, ci ricordiamo di essere amati, ci ricordiamo anche di non avere paura a manifestare questo amore anche a chi incontriamo, perché per primi siamo stati chiamati, perché Dio ama chi chiama. Domanda che trovate in fondo, nella seconda pagina, la prima in cima, rimanendo sul tema del volto, sul tema di questo volto che si fa voce, perché poi è una voce quella che il Signore fa sentire a Saulo. Ecco, questa voce della rivelazione è offerta a tutti. Dio è il mio creatore, non solo quello di Paolo, è anche il mio salvatore. Questa luce e questa voce continuano a farsi dono per gli uomini, anche quando il cuore indurito è capace di scatenare persecuzioni, perché l'amore di Dio è fedele. Domanda: quale interrogativo suscita in me la parola ascoltata? La parola che ogni settimana incontriamo, perché Paolo è mosso da una parola, è mosso da una voce, è illuminato da questo Cristo risorto che si fa presente con la sua parola. Seconda immagine è quella della voce. Vi accorgete che qui, in questo brano che abbiamo ascoltato, c'è questo dialogo fra Cristo e Paolo. È un dialogo che sa un po' di complicità, però è un dialogo che mette in luce alcune domande che sono fondamentali. Chi sei, Signore? È la prima domanda. E che cosa devo fare? La risposta di Paolo al Signore, o a questa voce che lo chiama, si manifesta proprio con questa esclamazione subito: chi sei? Paolo, Saulo, vuole capire chi ha dall'altra parte. E di fronte a questa domanda lui risponde: il buon Gesù, sono quello che tu perseguiti, perché mi perseguiti? Vale a dire, e penso che valga anche per noi, perché mi sei indifferente? Potrebbe essere questa una modalità con la quale oggi ci perseguita. Perché non mi conosci? Perché non mi cerchi? Perché non desideri quei desideri che anch'io porto nel cuore? Perché non desideri quello che io desidero per te? Perché ti accontenti di quello che sei e vuoi a tutti i costi fare di testa tua e non vuoi fare la mia volontà? Penso che sia importante però cogliere subito l'ordine di queste domande, perché la prima domanda che Saulo rivolge a Cristo è: chi sei? La seconda è: che cosa devo fare? E nella Bibbia trovate diverse persone che di fronte alla chiamata di Gesù dicono: chi sei e che cosa devo fare? È emblematico il giovane ricco. Però prima è importante mettere chi sei, perché ci permette di chiarire il nostro cammino di fede. La seconda, che cosa devo fare, aiuta a orientare la nostra scelta vocazionale. Allora partiamo un po' dalla prima domanda. Penso che al centro del cammino vocazionale di Saulo, ma anche al centro del nostro cammino, ci sia questo incontro con questa persona, Cristo, che è una persona viva e risorta anche oggi. La lettera pastorale del Vescovo parla di una parola risorta. La parola di Dio è sempre parola risorta, è sempre parola viva. Allora, anche per me oggi, Cristo è vivo e risorto e dice un qualcosa a me. Chi sei, Signore? È una domanda che possiamo rivolgere anche oggi. È una domanda che dice riferimento a un atteggiamento nostro, non tanto a dei contenuti o delle verità. Voglio provare con questa domanda a conoscerti bene, ma a conoscerti a livello esistenziale. Voglio sapere chi sei, perché se so chi sei posso giocare la mia vita su di te. E allora potremmo anche chiederci noi in che modo possiamo rispondere a questa domanda, o forse capire chi è Gesù. Penso che lo possiamo fare con tre modi, e forse alcuni sono proprio quaresimali: la preghiera, ma una preghiera che ci aiuta ad essere consapevoli che questo Cristo è vivo oggi e ha qualcosa da dire anche a me. E magari potrei anche chiedere nella preghiera a questo Cristo vivo che cosa c'entri tu con il mio futuro. Penso che se lo sia chiesto anche Saulo, visto che stava andando a Damasco a fare tutt'altro. Ma penso che possiamo chiedercelo anche noi. Che cosa c'entri tu con la mia vita oggi? E potremmo anche forse scoprire che questa parola risorta ha qualcosa da dire anche oggi alla mia vita. L'altro aspetto per cogliere chi è Gesù è la riconciliazione, il sacramento della confessione, e il terzo quello dell'Eucaristia. La risposta di Dio: io sono quel Gesù che tu perseguiti, vale a dire, io sono Gesù che tu non conosci. Ma che cosa vuol dire perseguitare oggi? Prima abbiamo accennato all'indifferenza, qualcuno dice che è la bestemmia, qualcuno dice che è il contestare la Chiesa. Potremmo anche porci semplicemente una domanda: che posto occupa il Signore nella mia vita? E questo risponde, penso, a quella domanda che Gesù ci pone: io sono Gesù che tu perseguiti, che posto do io alla persona di Cristo? Penso che sia quello che poi Saulo immediatamente dopo si è posto anche lui. E allora ci accorgiamo che quelle due domande che dicevamo all'inizio, chi sei Signore e che cosa devo fare, sono due domande complementari che non possono essere separate, sono le due facce di un'unica medaglia. E permettere a ciascuno di noi di poter scoprire chi è Gesù per la mia vita mi dà anche la possibilità di conoscerlo, di amarlo e quindi di fare la sua volontà. Solo se conosco chi è Gesù il risorto posso poi fargli la seconda domanda e posso in qualche modo, perché poi non siamo perfetti e non ci riusciamo, però nel desiderio penso un qualche cosa riusciamo a muovere, accogliere anche la sua volontà. La seconda domanda è: che cosa devo fare? La facciamo proprio breve qua, perché penso che quando si muove un amore intenso nei confronti di qualcuno, nei confronti del Signore, scaturisce subito una volontà decisa nel fare ciò che chi amiamo desidera. Penso che sia così anche nel rapporto di coppia. Quando amo una persona mi è più facile fare ciò che vuole. E mi sembra che qui stia un po' la differenza tra l'essere cristiani e fare la volontà del Signore e non la mia, e il non essere cristiani, perché anche il non cristiano o anche chi dice di non essere credente ogni giorno deve decidere che cosa fare, ma probabilmente decide su che cosa fare in quella giornata in base alla sua logica, ai suoi criteri, ai suoi interessi. Il cristiano decide in base a ciò che l'amato gli suggerisce, perché il cristiano ogni giorno non fa tutto di testa sua, ma confronta quello che lui vorrebbe, i suoi desideri, con quelli che sono i desideri di Cristo. Per cui la seconda domanda che trovate qua sotto, legata al volto di questo Gesù, che è la parola di Dio: chi è il Signore Gesù per me? Potremmo anche aggiungerci: che posto occupa il Signore nella mia vita e che cosa mi chiama a fare nella vocazione che sto vivendo? Perché San Paolo ha cambiato mestiere, non ha fatto più il tessitore di tende, non ha più perseguitato, non ha più frequentato il Tempio, ha fatto altro. Allora, nella mia vita colto il posto che tu occupi, che cosa chiedi a me in questo momento, nella vocazione che sto vivendo, non inventandone altre. Terza immagine, la casa. Questa è interessante, la casa, perché tutto sommato anche Saulo la sperimenta subito andando a Damasco. Trova delle persone che lo accolgono, trova qualcuno che nella semplicità, perché poi non c'era niente di particolare, lo battezza e gli dice quello che il Signore ha preparato per lui. Ecco, sentiamoci sempre di casa, sentiamoci sempre nella Chiesa, che è la nostra casa, perché è parola di Dio questa, è parola che si incarna in un tessuto, la vostra comunità cristiana. Sì, mi soffermo un po' su questo Anania, e legato ad Anania, legato al tema della casa, mi piacerebbe recuperare la dimensione della direzione spirituale. Siete tutti battezzati, siete tutti laici, siete consacrate, viviamo tutti una vocazione. Alcune volte sul tema della direzione spirituale c'è un po' di confusione. C'è gente che pensa di non essere mai all'altezza per vivere bene il cristianesimo, pensa di averle addosso tutte. C'è gente invece che vive la propria vita in un modo molto positivo, forse troppo, ma sempre tutto bene. Ecco, forse tra il considerarsi spazzatura, come dice San Paolo, e il considerarsi invece sempre a posto, ci può essere una via di mezzo. Ci potrebbe essere la possibilità di un cammino che si apre, ma accogliendolo come un dono. Perché mi sembra che a San Paolo è stata offerta la possibilità di incontrare Anania proprio come un dono. È un ministero quello di Anania. Gesù risorto dice a Saulo: vai a Damasco e lì Anania ti spiegherà cosa devi fare. Anania ha avuto una visione, lui conosceva Saulo, aveva paura, è andato lo stesso da Saulo e con l'imposizione delle mani gli ridà la vista e poi il dono del battesimo. Quindi allora la direzione spirituale non è un optional, è un ministero che la Chiesa offre, è un dono che il risorto vuole offrire alle persone che gli stanno a cuore, alle persone che chiama. Che cos'è la direzione spirituale? Non facciamo un trattato. Ecco, mi piacerebbe che lo percepiste come un dono, come un ministero che vi viene offerto da dei sacerdoti o da delle persone adulte nella fede. Allora, se così, mi piacerebbe togliere due rischi che generalmente vengono collegati alla direzione spirituale. Quello di vedere un qualche cosa che mi conduce, nel senso che mi dice tutto quello che devo fare e quindi prendo come oro colato tutti i consigli che mi vengono dati, perché così sono a posto e non devo neanche tanto rifletterci, oppure un qualche cosa da scantonare perché ho tutte le capacità, le energie per muovermi da solo e per costruire un rapporto personale con il Signore. Ecco, penso che la direzione spirituale ha quelle tre caratteristiche che vi vengono presentate proprio da questo brano del Vangelo degli Atti degli Apostoli presi qui in fondo. E sono tre: alzati e ricevi il battesimo, lava i tuoi peccati e invoca il tuo Signore. Alzati e ricevi il tuo battesimo. Noi battesimo l'abbiamo già ricevuto tutti. Però la direzione spirituale penso che sia quell'opportunità che ci fa stare in piedi e che ci fa vivere pienamente la nostra vocazione, senza che nessuno si sostituisca al nostro rispondere al Signore che ci chiama. Penso che la direzione spirituale deve portare una persona a capire cosa il Signore vuole da lei. Non è quello che il prete vuole dalla persona o quello che un adulto nella fede vuole dalla persona che sta accompagnando. È quello che la persona nel rapporto personale con il Signore riesce a capire da lui. Lava i tuoi peccati, è questo itinerario penitenziale, è questo riconoscere che a volte siamo fragili. Paolo lo riconosce in un modo molto franco, in un modo molto bello, e proprio riconoscendo la sua fragilità non si vergogna del Vangelo, perché dice che è potenza di Dio, e proprio per questo, perché è limitato, perché è piccolo, Paolo vuol dire piccolo, conta su questa misericordia che gli permette di andare ad annunciare il Vangelo a tutte quelle categorie che i buoni giudei diventati cattolici non volevano incontrare perché avevano paura, perché ritenevano impuri, perché ritenevano pagani. Ecco, Paolo, che aveva sperimentato la fragilità, il peccato, ma aveva incontrato il risorto, sperimenta che la sua debolezza diventa forza perché è una debolezza che è stata abbracciata dalla luce della misericordia, dalla luce del perdono. Ecco, molte volte quando ci sentiamo peccatori abbiamo una paura a chiamare i peccati con il loro nome e a lasciare che la misericordia di Dio si rimetta in piedi. San Paolo ci dice questo. Oltre al battesimo che gli ha dato la dignità di apostolo, che gli ha dato la vocazione, e noi già abbiamo la nostra vocazione, la riconciliazione ci dà questa misericordia, questa luce, che ci permette di offrire quel poco che abbiamo, 5 pani, 2 pesci, e sfamare 5.000 persone. Perché la misericordia di Dio, la sua benedizione sulla nostra vita, fa che quel poco che noi siamo diventi una possibilità preziosa per gli altri e per la comunità. Ancora per la comunità, per gli altri, non solo per me. La mia vita riconciliata diventa un dono grande per i fratelli. La mia vocazione riconciliata arricchisce la vocazione della mia comunità. Non sono storie queste. Allora, se è così, poi possiamo anche invocare il nome del Signore. Cosa vuol dire invocare il nome del Signore nella direzione spirituale? Vuol dire che la direzione spirituale mi permette semplicemente alcune cose. La prima, di imparare a pregare. Perché in termini di direzione spirituale la prima cosa è questa qui, provare a costruire un rapporto personale più stretto con il Signore che lo trovo con la preghiera. Mi permette di crescere in un incontro, in una confidenza, in un dialogo, in un rapporto che è sempre più grande con il Signore. Un rapporto che mi piacerebbe chiamare così, affettivo, perché lo sento con il cuore, ma anche effettivo, nel senso che è concreto. Affettivo perché mi apre il cuore, perché sperimento l'amore di Dio sulla mia vita, perché sperimento che anch'io sono capace di amare, ma effettivo perché lo sperimento nella concretezza di tutti i giorni, anche in quelle cose che sono ripetitive, che sembrano noiose, che sembrano piccole, ma che sono quelle che rendono la nostra vita ordinariamente santa. Perché non dobbiamo pensare chissà quali grandi cose straordinarie per vivere la nostra vocazione e la nostra santità nelle cose di ogni giorno. Però per vivere le cose di ogni giorno in un modo santo c'è tutto questo lavoro prima. Allora, se è così, lo percepiamo questo dono di Anania come un dono che viene dal Signore e come una possibilità che è offerta anche a me oggi per vivere questa dimensione di casa, di comunità, nella quale ognuno riconciliato è segno di resurrezione per gli altri. Se è così, allora, terza immagine, che è quella della casa, la troviamo qui accanto. Anania ha accompagnato e sostenuto San Paolo nel momento della conversione. Nella Chiesa sono molte le vocazioni al servizio della mia vocazione. Pensate alle famiglie, pensate al prete, pensate alla suora, pensate alla catechista, pensate ai membri del consiglio pastorale. Mi è sembrato di aver capito che voi qua rappresentate anche vari gruppi. Ecco, ogni gruppo è a servizio della mia vocazione, è a servizio della singola vostra persona. E questa è la casa, e questa è la Chiesa Comunione. Se è così, io sono chiamato a servire le altre vocazioni. Nella Chiesa ricevo i sacramenti, l'amore di Dio si fa vita concreta. 2 domandine. In che modo coltivo la mia vocazione? Ho una guida spirituale? In che modo so accogliere il dono delle altre vocazioni e so mettere la mia vita, la mia vocazione, a servizio delle altre? Ultima immagine, la strada. Qua Don Piero potresti aiutarci, forse anche tu, perché poi ci scopriamo che la persona che è chiamata, Saulo, che si converte, che fa questo incontro, ma penso ognuno di noi, quando scopriamo queste cose, lo dicevamo prima, non si possono più tenere in congelatore, nel senso che bisogna trafficarle. la persona chiamata, la persona che scopre questa vocazione è la persona che poi diventa missionaria e quindi percorre la strada della vita, sì, inventando modi nuovi per annunciare questo Vangelo. Ecco, se noi siamo attenti nella Bibbia, ci accorgiamo che non c'è nessuna vocazione che non abbia come oggetto una missione. Ognuno di noi, al pari di Paolo, è chiamato non per stare, ma per andare. Qua Paolo, nel brano che abbiamo letto, gli viene detto di tornare a Gerusalemme, cosa che lui proprio non pensava di fare. Ma nei suoi viaggi missionari sempre gli si aprono piste nuove. Ecco, Paolo mi piacerebbe pensarlo non come il prete legato ad una parrocchia, perché Paolo non diventa prete. Paolo è un evangelizzatore, qualcuno di voi diceva, Paolo è un missionario, è uno che si sposta e non si radica in una comunità, pur portando queste comunità sempre nella sua preghiera, pur tenendo vivi rapporti con loro anche con queste lettere. Però Paolo non è un prete, è un missionario, è uno che annuncia la parola, non si ferma, va a strade nuove che sempre gli si aprono. Il prete ha anche riferimento a una parrocchia, a un territorio, anche quando è missionario, e fa riferimento ad una realtà. Ecco, mi piace pensare, magari sbaglio perché poi non ho conoscenze esegetiche particolari, però pensare Paolo ad una figura vocazionale più sciolta, più libera, che ha proprio questo carisma della missione. Però per certi versi questo carisma della missione lo abbiamo tutti, perché è lo stesso battesimo, è lo stesso Cristo risorto che ci chiama e che ci manda. Non lo so cosa pensate voi di vocazione e missione. Forse la vocazione è un servizio autentico quando non è del tutto gratificante, perché quando serviamo ci accorgiamo che subiamo, ci accorgiamo che ci sono delle cose, degli imprevisti che non erano quelle che pensavamo noi, ma del resto se è servizio, è servizio. Non è solo una collaborazione, è anche un servizio. E mi sembra che Paolo, guardandolo un attimo, ci dica in che modo vivere questo servizio, ma anche in che modo vivere questa missione. Una cosa penso che sia sicura, che dopo che è successo questo episodio a Damasco, quando si parla di apostolo, quando si parla di Vangelo, quando si parla di evangelizzazione, non possiamo non pensare alla figura di San Paolo, perché San Paolo, se lo dice spesso, guai a me se non predicassi il Vangelo, guai a me se non mi spostassi, se non andassi a portarlo questo Vangelo. Il Vangelo Paolo lo annuncia con la sua vita a 360 gradi, fa tutti questi grandi viaggi, ma la cosa sorprendente e che mi lascia sempre un po' a bocca aperta è che Paolo dal carcere riesce ad essere evangelizzatore. Paolo capisce che non sono tanto le sue doti umane, ma è la sua adesione a Cristo, è anche il suo silenzio, è anche il suo essere incatenato che permette ad altri di abbracciare il Vangelo. Per cui quando è in catene è lì che sperimenta ancora di più la potenza di Dio, che si serve anche del suo silenzio e del suo essere incatenato per convertire Roma. E sappiamo che Roma si converte. Non lo so, concludiamo con un'immagine, nel senso che pensavo, alcune volte si pensa alla vocazione e alla realizzazione umana come due cose che vanno di pari passo. Potremmo pensare che San Paolo si è realizzato perché ha incontrato Cristo. Ecco, non mi sembra che sia sempre così. Ecco, mi sembra che la realizzazione umana non è semplicemente la vocazione. La vocazione è qualcosa di più. Nel senso che non si cerca prima la propria realizzazione e se non la trovo allora cerco la mia vocazione. La mia vocazione può essere accolta, può essere vissuta anche nel dolore, nella sofferenza, nella fatica, ma questo realizza la mia vita. San Paolo ci dice questo, ha abbracciato il Cristo risorto, ma ha abbracciato anche la sua morte e risurrezione. Quando parliamo di vocazione e pensiamo a dei ragazzi che entrano in seminario perché così sono contenti, diventano uomini felici, c'è qualcosa che non va. Quando uno si autocandida perché ho la vocazione e così mi realizzo, non va mica bene. Nel senso che prima si tratta di abbracciare un ideale, do la mia vita a Cristo perché Lui l'ha offerta a me e viceversa. In questo trovo anche la mia realizzazione. Ecco, vuol dire che allora la realizzazione dell'uomo e della donna non è semplicemente un qualche cosa di spontaneo che nasce da tutte le energie che mettiamo in atto noi, ma c'è di mezzo anche una chiamata, c'è di mezzo anche un mandato. La mia vocazione, se puntasse solo alla mia realizzazione, alcune volte potrebbe rimanere tranquillamente in salotto. Invece, se deve essere missionaria, dal salotto deve uscire. Ecco, ci sono alcune dinamiche che scattano. In Paolo sono scattate perché è un uomo di fede, è un uomo di parola, e queste due non le spiego perché sono abbastanza chiare, ma Paolo, dicevamo prima, vuol dire piccolo, è anche un uomo che sceglie di essere povero. Cosa vuol dire essere povero? Penso che voglia dire appoggiarsi semplicemente a ciò che è essenziale. Per Paolo ciò che è essenziale è il Vangelo. Paolo sceglie di essere povero perché sceglie di attaccarsi al Vangelo. Poi Paolo dice di essere avvinto dallo Spirito Santo ed è lo Spirito che lo muove. Allora, se così, potremmo chiedere anche per noi questo dono dello Spirito Santo. Ma andare lontano e quindi diventare missionari potrebbe voler dire anche incontrare persone nuove, oppure rendere nuove le relazioni di ogni giorno, perché anche questo è essere missionari. E se è così, penso che un termometro che potrebbe aiutarci a dire se stiamo vivendo la vocazione come missione è quello di provare a guardare se nella nostra preghiera, ad esempio, c'è un'attenzione anche a chi non vive le stesse esperienze che sto vivendo io. C'è un'attenzione di lode, di ringraziamento per quelle persone che magari nella mia comunità cristiana, in un modo molto ordinario, in un modo molto semplice, dicono che è possibile essere cristiani oggi attraverso quei servizi piccoli che servono a tutti. Se so ringraziare il Signore perché magari qualcuno della mia comunità cristiana è capace a fare più bene di me, non so se sempre ci riusciamo a fare queste cose qui, ma poi ce n'è una che mi piace di più e che è questa: se io percepisco dentro di me la passione che qualcun altro possa incontrare e conoscere bene il Cristo risorto. Questa secondo me è un po' la passione che muoveva Paolo. Aveva quest'ansia dentro che tutti potessero conoscere il Cristo risorto. Io mi domando, ce l'ho quest'ansia? Io percepisco che sono chiamato ad annunciare Cristo e a desiderare che anche altri lo incontrino. Ecco, penso che la mia vocazione diventa adulta e diventa matura e non egoistica, perché allora non ci siamo, quando avverto che desidero che il cammino che sto facendo io, quello di incontro con il Signore, anche qualcun altro lo desideri. E allora troviamo quest'ultimo punto in fondo. Ecco, sì, Paolo è stato mandato lontano ad annunciare il Vangelo in tutto il mondo, e allora era quello il mondo che si apriva, perché l'amore di Dio senza fine supera ogni confine. Nella mia vita quotidiana, in che modo la mia vocazione ha aiutato altri a camminare e soprattutto ha aiutato anche a scoprire itinerari nuovi di verità, di giustizia, di pace? Perché poi, se dicevamo che l'amore è affettivo ed effettivo, bisogna misurarsi anche con queste cose che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni, ma anche con la vita complessiva, non solo quella religiosa. E allora in che modo noi proviamo ad essere anche missionari in questi ambienti? Adesso non so con queste domande se vogliamo fare ancora dei piccoli gruppi e provare un attimino a condividere, oppure condividiamo ad alta voce, partendo anche da questo. Ecco, mi sembra che questo messaggio dei Vescovi ci dà una provocazione abbastanza forte, perché chiede ad ognuno di noi di percepire la parola come volto, voce, casa e strada, ma non solo di percepirla, di essere come Paolo, persone capaci di essere un volto, di essere una voce, di essere una casa e di essere anche strada. Sono quattro immagini, mi sembra molto semplici e penso che qua sia stato la base a fare la sintesi, che però coinvolgono le cose più essenziali anche della nostra vita. E mi sembra che la vita di San Paolo all'interno di queste quattro immagini possa essere riassunta e forse queste quattro immagini potrebbero lanciare delle provocazioni anche a noi, potrebbero essere queste domande. Ecco, forse ogni tanto fa bene chiederci chi sei adesso, Signore, per la mia vita. Magari quando ti ho scelto sapevo che eri così, ma adesso che strada sto prendendo adesso per annunciarti? Stabilità alle cose che diceva lei del giovane.
Sì, ma va messo, cioè non tenuto come primo di niente.
Grazie. Abbiamo però bisogno di adulti significativi, né? Perché alcune volte è giusto il ragionamento che fa il Signore. Però mi piace pensare alla casa, alla comunità cristiana, come al luogo in cui, è vero, le vocazioni diverse si incontrano, ma anche tutte le età. Perché le diverse età ci permettono proprio di avere anche una ricchezza. Il documento parla alla fine, ce ne sono alcuni che potete prenderli, di casa e di famiglia oggi, questa potrebbe essere una strada da percorrere. Una casa che ha un angolo in cui c'è la Bibbia, e questa Bibbia viene usata. E lì si dice, la leggono citando un salmo, i bambini con i giovani, con gli adulti, con gli anziani, in modo che tutti arricchiscono gli altri con la propria vita, con il proprio modo di pregare e con la propria esperienza del Signore. È interessante perché anche l'iniziazione cristiana li rivalorizza tutti i nonni. Pensiamo, non so, a chi sono gli educatori nella fede, mi sembra che sono un po' gli adulti, a quelli un po' più adulti, che magari si sono mantenuti giovani e che hanno mantenuto questo entusiasmo.
Perché quello che vede l'adulto è quello che per esempio molte volte non segue neanche il Papa, vuol dire, perché è adulto nella fede, perciò ragiona con la sua testa, hai capito? Cioè la semplicità, l'umiltà, tutte queste cose che fuori, perché se l'adulto non ha umiltà, hai capito? Questo è il problema, che ritengo fondamentale il termine adulto, ma spiegato molto bene, perché sono tutti adulti con l'io, con l'ubris, che ti fa...
Non essere autonomi.
Possiamo credere a tutte le ragazze, questo nella casa grande che è la Chiesa, e allora la Chiesa è grande, è amore, perciò se tu non segui la Chiesa ma vuoi esprimere te stesso, sei quell'adulto che ti senti già più maturo, capito?
È così anche per il giovane a volte.
Sì, però al giorno d'oggi in modo particolare c'è questa tendenza a essere ribelli perché sei più adulti.
Secondo voi qual è l'immagine che più si avvicina all'idea che voi avete di Paolo e della sua vocazione? Oppure qual è l'immagine che il cristiano oggi dovrebbe mettere più a fuoco? Dovrebbe essere più voce, dovrebbe essere più volto, dovrebbe essere più casa, più strada? Questo ve lo potete dire, più strada.
Perché rimane così qua da poco di Cristo. Cioè alla fine tante volte siamo qui tra di noi, ma fuori non lo portiamo, sul posto di lavoro, con i nostri rapporti personali. dobbiamo essere noi evangelizzatori.
Grazie. Altri?
Di essere testimoni credibili nella vita, per esempio, dove si trova uno.
L'altro giorno abbiamo fatto un po' l'esperimento, io seguo i ragazzi della propedeutica, sono tre, più il prefetto, però vi spiego, il prefetto è oncologo, il terzo è avvocato, il quarto è, ha 32 anni, ha lavorato in banca, si deve lavorare nel commercio, il quarto è un neoragioniere, 19 anni. Ci siamo chiesti anche noi, su queste quattro immagini, quale volevamo fare nostra in questo tempo di Quaresima, abbiamo scelto anche noi la strada. E ci siamo detti, come facciamo a farci strada? Volevamo scegliere una cosa proprio piccolina, c'era la scuola della parola ieri, abbiamo detto proviamo a volantinare un attimo in quegli ambienti dove di solito ci sono i giovani. Ci abbiamo pensato un po' perché non eravamo tutti e cinque, mi ci metto anch'io d'accordo se fare questa cosa, se non farla. Abbiamo chiesto a una psicologa come possiamo affrontare le persone che non incontriamo, che non conosciamo, per dirgli una parola buona. Poi abbiamo sentito il pedagogista, anche il pedagogista era d'accordo, però bisognava poi metterci la faccia e poi chiarire anche l'obiettivo, perché l'obiettivo non era portare gente alla scuola della parola, ma era incontrarla, dirgli ciao, magari fargli capire che eri disponibile se voleva un attimo, dargli questo volantino, ma spiegargli se è interessato a vivere qualche cosa di più in questa Quaresima e poi magari presentarsi. Avevamo scelto di non presentarci subito. E siamo andati in una università. Allora, in cattolica potevamo entrare e stare nell'atrio. Nella statale bisognava stare sulla strada, perché non puoi entrare, oppure devi avere dei permessi particolari, ma va troppo per le lunghe e poi non è credibile la faccenda. E ci abbiamo provato, è stata una cosa anche interessante, nel senso che questi pensavano di portare un po' di gente in chiesa. Di fatto ne abbiamo portati alcuni, ma erano quelli che già ci venivano. È stato interessante poi ieri sera, perché questi che hanno ricevuto il volantino sono andati poi a salutare questi qui che volantinavano. Però la cosa interessante per loro è stato poter sperimentare l'accoglienza di qualcuno, il rifiuto, perché molti poi non lo prendevano, oppure se uscivano in gruppo il primo non lo prendeva, quelli dietro nessuno. Oppure sentirsi dire se erano di un'appartenenza a un qualche movimento ecclesiale. Però tutto sommato c'è stato questo fervore del sentirsi capaci di incontrare anche qualcuno che non conosci per provarci, non è che abbiamo fatto niente in particolare. È stato più il pensare a cosa dire, come porsi, che poi la cosa in sé. Però questo dice che non è impossibile accostare anche chi non conosciamo. Penso che sul lavoro non serve volantinare, magari sul lavoro basta sorridere, non lo so, e potrebbe essere una pista, perché se già sceglie, scusa.
Una domanda che volevo fare, cioè fare questa esperienza chiaramente con chi ha una capacità culturale, con la possibilità anche di leggere, di comportarsi, è una cosa forse che è più facile. Provare a fare un volantinaggio fuori dalla fabbrica da OM adesso, dove i problemi che incontrano sono più tanto, penso che non sia facile.
No, non è stato facile neanche per loro lì, però.
Ma nel senso che la vita che lei e la modalità con cui lei si è espresso in certi ambienti sono una cosa che forse si può fare. All'interno di altre esperienze questo è molto più difficile. Provare a parlare di queste cose all'interno di un mondo così difficile, anche perché viene sperimentato tutti i giorni l'impegno fisico delle persone che poi arrivano a sera, che non è facile che siano disponibili a accettare a leggere quattro righe, anche perché chi ha questi problemi generalmente lavora fino a tardi e poi alla sera cerca di portare, non è abituato a leggere, non è abituato a colloquiare, a confrontarsi. Penso che faccia fatica anche a capire se c'è la luce e se viene colpito da qualcosa di diverso. È un'esperienza che quando io sento queste parole dentro di me mi fanno nascere qualcosa, però a volte mi chiedo, ma questa esperienza in che modo lo posso far vivere a queste persone? Non a chi ha la capacità o chi viene ad ascoltare la parola di Cristo anche in chiesa, ma di chi invece non sente e di chi è chiuso queste cose.
Paolo diceva, da bambino mangiavo da bambino. viveva il latte da grande un po' alla volta. Ecco, penso che quando noi andiamo a fare un primo annuncio, quando vogliamo accostare qualcuno,
non è... ancora dentro una fabbrica.
Ho lavorato 2 anni prima di entrare a insegnare, però non penso che dovessi portare queste persone a fare quello che facevo io in parrocchia. Cioè, se già mi vedevano onesto, mi vedevano pulito nelle relazioni e non a fare lo sgambetto, era già più che un segno, cioè non lo so. Alcune volte mi sembra che dobbiamo pensare per queste categorie, chissà quali grandi proposte, mi sembra che a volte proprio non ci giochiamo in quelle cose che sono ordinarie e che però chi ci guarda capisce subito. Perché se mi vede credibile, allora anche quando dico una parola buona, quello fa subito il riferimento.
Penso che lei non parli di volantinaggio quanto il libero e comico, ci sono delle persone, se io ho 12 persone attorno, non posso fargli la predica, però io con quelli che lavoravo lo sapevano tutti che andavo in chiesa, che facevo catechismo, tante volte mi tirano in giro, ah, oggi è il giorno che devi andare a fare catechismo, stai a casa. Cioè, già questo è un richiamare ogni tanto, cioè dopo delle volte si ascolta più volentieri quello che fa magari la battuta un po', anche un po' piccante, piuttosto che quello che ti viene a dare il consiglio buono. Però io dico che se tu riesci a conquistare il rispetto di queste persone che già hanno una bella cosa, qualcosa resta. Perché io dico che l'amicizia è rimasta tanto e insomma, resta qualcosa di dire. Ma non ha mai fatto del male a nessuno, quando era qui, se ci potevo mettere una toppa la mettevo volentieri, cioè questo è il nostro compito, dopo certo non sono mai andata a spiegargli chi era Paolo, chi era questo, però penso che un po' di esempio e di presenza si possa fare anche nella fabbrica, ecco.
Io non so se in questo senso dobbiamo recuperare e giocarci in umanità, un'umanità autentica, che sa andare anche al cuore e alle sofferenze dei problemi che la gente vive, capace poi di cose molto banali ma molto semplici, saper dire grazie, il saper chiedere scusa, sì, poi mi cambiano anche quelle, cioè ci sono delle parole che sono fondamentali e che non usa più nessuno, se non le usiamo almeno noi, chi è che le fa passare?
Credo che la cosa principale per me è fatto l'incontro con te. Si riesce a fare un incontro con Cristo, lo si porta anche agli altri, questo quello che si è dentro di noi. Allora anche nelle cose ansiose tutti i giorni, anche nella vita familiare, nella vita sulla lavorativa, se tu hai fatto questo incontro puoi evangelizzare questo incontro, ma se non l'hai fatto tu non puoi incontrare Gesù, con la sua parte ha fatto questo incontro, il volto, la sua voce, e poi l'ha portato perché è dentro di sé. Quindi la Chiesa ci aiuta a fare questo incontro con Cristo, ecco perché dobbiamo stare nella Chiesa, nella comunità ed essere seguiti. Se noi non abbiamo fatto l'incontro, non possiamo mai portarlo a nessuno per andare in evangelizzazione. Cosa evangelizziamo se non abbiamo incontrato noi, Signore? Non è la cosa principale, può essere fatto l'incontro con Cristo.
Sì, secondo me, soprattutto nella vita religiosa, una parte della nostra vita e vivere il resto della vita in modo diverso, dissociato. Cioè semplicemente che anche tanta gente si vergogna di... cioè non vergognarsi di dire quello che si fa. Cioè se uno ti chiede cosa hai fatto ieri sera, sono andata alla Via Crucis e poi sono andata alla catechesi su San Paolo.
La domenica.
Non dire niente.
Accudono i magazzini, cioè insomma penso che alcune cose si possono vivere diversamente.
Cioè fare così,
grandi cose, ma però
anche quella penso sia una testimonianza.
Ma io penso che dobbiamo essere anche un po' ottimisti della nostra vita. Il vedere anche questo incontro con Cristo non sempre con un qualcosa di straordinario. Insomma il burlo sulle cave, insomma. Però in bicicletta sei, in bicicletta è vero. No, nel senso che ognuno incontra Gesù Cristo a suo modo, ed è verissimo ed è molto bello, è la grandezza. Pensavo alla giornata di oggi, ieri oggi, facevo il conto, 59 ammalati visitati tra ieri e oggi. Qualche minuto a testa mi ha colpito qualche due di modo particolare, in generale un po' tutti espetai. Guardai, era in ritardo stamattina, come mai? Però, ecco, il vedere questo qui, alla fine dico, ma io non lo so che cosa loro si aspettano da me. mi interrogo sempre di più e dire che cosa devo essere io davanti a Gesù Cristo e con Gesù Cristo, ecco, cioè mi interrogo un po' di più all'interno della mia persona, poi gli altri vedranno quel che vedono, o non so che dire. Alla fine diventa difficile poi trasmettere, però un vecchietto entrando, la moglie si è messa a piangere, cioè, io non vedo mai nessuno. Aspetto questo momento quella volta al mese. Lui ti prende la mano, ti bacia la mano, sembrava, ecco, cioè forme anche molto esagerate, però ti devono anche aiutare a ridimensionare un po' anche te stesso, pensando davvero, ma in questo momento, ecco, forse dicevi giustamente, avete ragione, ecco, ti chiederà di volantinare, ti chiederà di fare chissà quali cose, ti chiede di essere te stesso, hai ragione su questo. Pensavo stasera la Via Crucis, le varie riflessioni di Pantoine, hai ricordato stasera quando hai detto Paolo in catene quello che compie, e in fondo lì non poteva fare nient'altro se non essere se stesso, se non essere figlio di Dio, se non essere. Poi vedono la testimonianza, la vedono. Ecco perché dico, forse un po' più ottimismo che da parte nostra, forse a volte cerchiamo a tutti i costi qualche cosa da inventare, da fare, da. Ha ragione, abbiamo già la Chiesa. Ecco, quando dice l'adulto, il giovane, come veniva in mente, io lo pensavo un po' così, forse ho capito niente, io pensavo, ecco, questo adulto, come nella Chiesa l'anziano, il presbitero, colui che davvero ha fatto questo incontro e lo porta, l'età non c'entra più, l'età non c'entra più.
C'è anche un pensiero di San Paolo che cerco di imitare un pochino questo mio pensiero, perché è un mondo, abbiate sempre gioia, in ogni cosa prendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Gesù Cristo. Abbiate sempre gioia, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie. La semplicità della vita, un sorriso, una preghiera del tuo amico che non coso, trasmette sempre questa gioia, il perdono, quelle cose qui, la semplicità della vita quotidiana. Questa è l'eroicità, l'eroe non è quello che va a fare tante cose strane, ma essere eroi nella vita quotidiana, nella quotidianità del tuo agire, del tuo operare, del dare la parolina buona ma senza fare cose strane, ecco. Proprio la vita quotidiana, trasmettere quella gioia che il Signore ti dà, perché la gioia, il Signore è gioia, è vita, ecco che mi sono di dare. Gioia non è, Cristo non è portato la tristezza, ha portato la bellezza, ha portato la gioia, ci ha dato la vita, ci ha fatto scoprire noi stessi. Ecco, questo è l'entusiasmo di avere uno che parla del Signore, perché è perché dico l'adulto, l'ho visto troppo incasellato. Cioè per me, io, quello che dice lei, giustizia, però è troppo incasellato. Perciò perde l'entusiasmo. L'amore praticamente. No, però gli adulti sono così, cioè non è un sorriso facile.
Però bisogna, secondo me, fare però alcune mettere alcuni puntini sulle i, perché altrimenti rischiamo poi che non ci capiamo più in fondo. È vero che è dentro nella quotidianità. Ma anzitutto come, dove e quando. Come, credo che la prima cosa importante sia la consapevolezza. È vero che dobbiamo vivere quello che ci capita, però dobbiamo viverlo con consapevolezza, è la prima cosa importante, perché se uno si alza al mattino e già gli sono girate storte e per la giornata, credo che ci sia qualcosa che già non comincia a funzionare. Credo che qui ci stia quello che dicevi tu prima, Don, il fatto per esempio della Bibbia, che diventa un libro con il quale abbiamo una quotidianità che avviciniamo, leggiamo, facciamo diventare un riferimento, però altrimenti da dove prendiamo quello che vogliamo essere? Cioè questa vocazione di Saulo parte dal riconoscimento del Cristo risorto. Noi dove lo riconosciamo il Cristo risorto se non attraverso la sua parola? La seconda cosa è dove, sempre, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Invece, giustamente, si diceva prima, noi viviamo spesso la cristiana a compartimenti stagni. Cioè, siamo cristiani quando siamo in chiesa, poi fuori perdiamo di vista tutto. Facciamo la fatica a incontrare i problemi della gente, a dire qualcosa di significativo per i problemi della gente. Perché? Perché non lì non siamo più cristiani. Perché non siamo più capaci di far conoscere alle persone la fede come qualcosa che alimenta e illumina anche le problematiche e dà anche lì una strada, un obiettivo da raggiungere. E con chi? Con tutti. E mi piaceva prima pensare quando dicevi che Saulo è un missionario che va, non è un prete ma un missionario che va in giro da tutte le parti.
È vescovo però.
Anche io potrei essere vescovo.
No.
Come no, certo?
No.
Non c'è mica la cosa che può fare.
Vai avanti.
No, ho sentito da qualche parte qualcosa, ci speravo se non altro. Lui ha fatto tanta strada. Ma se noi ci guardiamo attorno, oggi riusciamo a fare tanta strada anche senza camminare molto, perché le situazioni che abbiamo davanti sono tante e così diverse che alla fine il nostro essere missionari è quasi come quello di San Paolo, perché veramente incontriamo tante situazioni, incontriamo tante condizioni, possiamo veramente fare tante esperienze e offrire tanto a molti. Ecco, si tratta però chiaramente di avere quella consapevolezza che dicevo all'inizio, perché è chiaro che se incontrare qualcuno per me è un fastidio, perché mi fa uscire dalla mia routine, mi fa uscire dalle mie abitudini, sono da belle che andate, però per me incontrare gli altri è una cosa importante, è chiaro che a quel punto lì mi faccio coinvolgere dentro tutte le situazioni. E l'ultima cosa che volevo dire, credo che ci sia una condizione che forse abbraccia tutte queste cose, sulla quale noi dobbiamo provare a investire, ed è il discorso delle relazioni umane. Credo che oggi, Piero diceva anche prima rispetto all'esperienza che ha fatto, oggi c'è veramente bisogno di relazioni umane significative, cioè di relazioni umane calde, di relazioni umane che siano veramente incontro di persone, fuori da qualsiasi, gratuite, quella gratuità evangelica che dice veramente il sapersi donare senza aspettarsi niente di noi. Credo come cristiani su questo abbiamo qualche cosa da dire e da fare.
Mi consentite un minuto solo, mi collego a quel che diceva...
No,
c'è pericolo. Questa frase ultima. In questa settimana, che è iniziato domenica e si conclude penso domani, mi è capitato Telepace, la sera ha trasmesso gli esercizi spirituali, la sera molto tardi per la verità, molto tardi, predicati dal Cardinale Angelo Comastri. Mi ha colpito moltissimo seguendo le sue riflessioni, molto belle, lui parla anche molto bene, fra l'altro si ascolta molto volentieri. Diceva un fatto, era tutto sulla santità. Cioè, ti lamenti della Chiesa perché c'è tutto, va tutto male, c'è tutto buio, cioè, invece di lamentarti richiamava Madre Teresa, accendi la luce. Non ci sono più santi, cerca di esserlo tu. Raccontavo questo piccolo episodio, quando era ancora vescovo a Loreto, finita la processione eucaristica, piena la piazza, la chiesa, eccetera, tutto quanto, finisce e va in sagrestia. Mentre stando in sagrestia c'è ancora, appena finito l'esposizione, vede che c'è tutto un brusio e sente un chiacchierio continuo. Chiede al frate di sagrestia e domanda come mai c'è stato quel brusio, cosa è successo. Il frate ha un po' di timore a dirglielo. Dice, ma mi dica che cosa è successo. Quando dice Lenza, se vuole che proprio glielo dica, glielo dico. In quel momento è passato un gruppetto delle ragazze di Miss Italia, tutta la gente si è girata tutta a guardarle, no? Anche senza volerlo, e si era esposto all'Eucaristia. Dice che è tornato, dice, mi accende il microfono in piazza, tornato in Basilica in piazza, dice, devo darvi un annuncio, state guardando, è passata Miss Italia, molto bello. Però vi dico che Miss Italia è qui in mezzo a noi. Oggi è venuto a trovarci. Ha chiamato, tutti, il vescovo sta andando giù di testa, ha chiamato una mamma calabrese che era lì, dice che tutti gli anni andava a portare i suoi due figli, uno più malato dell'altro, li stringeva a sé e questa mamma continuava, l'unica invocazione che faceva, chiedeva alla Madonna di farla morire un quarto d'ora dopo i suoi figli. Perché diceva, questi mi permettono, così almeno li posso seguire, anche se usano alle volte un po' di forza, mi fanno anche male, ma è il loro modo per dirmi che mi vogliono bene. Ecco, dice, questa è Miss Italia. Ecco le relazioni significative, che cosa cerchiamo nella vita, boh, però con i missionari, i posti, i momenti, credo che siano tante le cose che vengono fuori. siamo tirati alle conclusioni. Va bene così. Va bene così. Bene, visto anche l'orario, allora concludiamo. Ringraziamo Don Alessandro per le provocazioni che ci ha dato e penso che poi ognuno di noi durante la settimana ci può tornare un po' vivere. Gli stimoli, le occasioni, i momenti anche a livello di parrocchia non mancano, tocca solo a noi, tocca solo a noi. Poi non dimentichiamo come è mia, che è un paradiso. Si va in comunità, ma si va anche girgine, eh? Quindi bisogna anche che ci diamo la forza l'uno con l'altro e andare su anche da soli. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci diamo appuntamento.